sedicesima composizione dei 24 preludi per pianoforte, opera 28 di Chopin. Qui abbiamo scelto l'interpretazione del giovane pianista americano Eric Lu, giovane ma piuttosto promettente, come avete potuto sentire, non è proprio un pezzo da principianti per avvicinarsi al pianoforte. È però uno dei brani scelti da Beatrice Venezzi come colonna sonora del suo ultimo libro, L'ora di musica, nelle librerie con l'editore italiano UTET. Beatrice Venezzi, trentenne, direttore d'orchestra italiana, dico direttore e non direttrice non a caso, e dopo capiremo perché, è ormai un nome molto conosciuto a livello internazionale per la sua attività e anche a livello italiano perché dopo una serie di sue dichiarazioni, opinioni tra interviste e social network, è diventata una specie di punto di riferimento della destra conservatrice che, peraltro in Italia in questo momento, appare molto forte nella società, almeno a giudicare dai risultati delle ultime elezioni. Parleremo di questo, ma soprattutto di questo libro, L'ora di musica, che mette insieme una ventina di vere e proprie piccole lezioni di storia della musica classica, episodi, aneddoti che illuminano, diciamo, i modi in cui la musica classica ha anticipato i tempi. E non solo la classica, strettamente detta, perché si parla anche di musica elettronica e di tango. Uno dei capitoli iniziali, ad esempio, è dedicato a Astor Piazzolla. Ma di tutto questo parliamo meglio con Beatrice Venezzi, che è nata in Italia, ma vive a Lugano, ma si trova in collegamento dalla Francia perché sta suonando tra Parigi e Metz questo mese. E dunque, intanto buongiorno e benvenuta Beatrice Venezzi.
Buongiorno, grazie di questo invito.
Posso chiederle intanto perché ha voluto scrivere questo libro, L'ora di musica, nel senso che mi sembra che sia tutto parte di un desiderio suo di comunicare. Mi sembra che lei creda molto in questa idea del divulgare, anche del cercare di essere lei stessa un personaggio che non si limita, come dire, a sparire dietro al suo ruolo, che è una cosa che spesso capita con il suo mestiere.
Io ritengo che sia molto importante, specialmente nel nostro tempo, trovare una nuova forma di comunicazione con il pubblico, soprattutto diciamo il periodo pandemico che abbiamo attraversato probabilmente ha reso questo aspetto ancora più evidente. È necessario portare nuova gente a teatro, un nuovo pubblico, è necessario rinverdire il nostro pubblico. Mi piacerebbe, ecco, che tutti si potessero innamorare della musica classica come ho fatto io, perché io in realtà non vengo da una famiglia di musicisti, quindi per quanto l'arte, la musica e tutto questo fosse presente in casa mia, non c'è stato, come dire, un input da parte della famiglia in maniera forte, perché era appunto già un family business, possiamo dire così. Quindi se è successo a me, beh, allora credo che possa veramente succedere a tutti, e quindi questo un po' è l'obiettivo dell'ora di musica.
Come dire, raramente succede che un personaggio della musica classica diventi pop, cioè sì, succede ai grandissimi, ma è abbastanza raro, sempre più raro ai nostri tempi.
In realtà io parto dal concetto che il teatro era prima di tutto in origine, nella sua origine, un luogo di incontro, un luogo di socialità, un luogo di comunicazione anche, quella comunicazione che poi noi abbiamo perso purtroppo con il nostro pubblico, probabilmente a seguito anche dell'avvento delle avanguardie e quindi, come dire, di un pensiero che mirava a rendere la musica colta, elitaria. Al contrario, appunto, sostengo la matrice e l'origine della musica classica e del teatro, e mi piacerebbe che appunto questa fruizione quotidiana, che del resto in alcuni paesi funziona ancora, penso all'Inghilterra, agli Stati Uniti, persino alla Francia dove mi trovo in questo momento, appunto mi piacerebbe portare questa fruizione quotidiana del teatro una fruizione senza timore riverenziale, ecco, nei confronti di quello che a volte viene definito e considerato e percepito come qualcosa di distante e di difficile comprensione.
Perché lei evidentemente è molto attenta ai media, però la sua prima uscita pubblica importante al di fuori della musica classica, lo sappiamo tutti, è stata quel famoso Festival di Sanremo, quando lei ha detto, tra le altre cose, preferisco essere chiamata direttore e non direttrice. Su questa cosa si è installata una polemica, non dico rovente perché sarebbe troppo, però una polemica che l'ha accompagnata per lungo tempo, tant'è vero che adesso anch'io qui gliene parlo di nuovo. Ecco, quella volta lì, al di là della questione in sé, lei si aspettava questa discussione così lunga e anche al di là delle risposte che poi lei ha continuato a dare nei giorni successivi, Proprio dal punto di vista personale, è una cosa che sembrava a un certo punto che le fosse sfuggita di mano, ecco, ha avuto questa sensazione.
Non mi aspettavo tutta questa polemica perché, uno, perché era una cosa che io dicevo già da tempo, è vero che tutto quello che viene detto sul palco di Sanremo probabilmente viene amplificato, ma soprattutto perché viviamo in un'epoca in cui c'è specialmente una certa parte ideologica che propone e rivendica, anzi con veemenza, il diritto all'autodeterminazione. No, sotto tutti i profili. E allora mi è sembrato un controsenso che proprio la volontà di autodeterminazione rispetto a un job title fosse così contrastata da quella stessa parte ideologica.
Mi piacerebbe tornare poi sull'ideologia, perché lei è anche esposta da un certo punto di vista politico, ma questo magari lo facciamo dopo. Andiamo dentro al libro. L'ora di musica, che in qualche modo già denuncia un intento educativo sin dal titolo. E mi corregga se sbaglio, ma è un libro che racconta davvero tutti i modi in cui la musica classica è pop e ha anticipato il pop in qualche senso. Non so, il capitolo su Giuseppe Verdi è emblematico, no, riguardo a questo. Chi ama la musica classica, secondo lei, è inevitabilmente un po' nostalgico? E se sì, come fa a liberarsi della nostalgia per quella età dell'oro e concentrarsi sul presente, ecco.
Intanto mi fa piacere che abbia sottolineato questo aspetto, perché effettivamente la musica classica, quella che noi oggi chiamiamo classica e trattiamo quasi come un oggetto da museo da tenere sotto una teca, in realtà era il pop dell'epoca e si aspettava la prima di una nuova opera di Verdi, come oggi aspettiamo il nuovo disco, non lo so, di Billie Eilish, per esempio. Ecco, insomma, c'era un po' quello stesso tipo di rapporto che oggi noi la nostra società con il pop, con il rock, con altri generi musicali. Io personalmente non vivo nella nostalgia, ma vivo nella consapevolezza del passato, che mi sembra che è sicuramente diverso, nel senso che sono consapevole della grandezza del passato e di quanto questo passato ancora oggi abbia tantissimo da dire, perché se noi prendiamo ad esempio, e questa è una lettura che mi piace dare e mi piace anche proporre ai miei lettori, se noi prendiamo alcune di quelle stesse opere di Verdi o una Carmen o una Madama Butterfly, ecco, queste opere e molte altre chiaramente ancora oggi hanno una loro contemporaneità, affrontano dei temi che peraltro poi sono gli stessi temi che ritroviamo anche nei film, nelle serie TV e in quant'altro, che sono ancora estremamente attuali, ed è per questo che hanno ancora qualcosa da dirci, per quanto sia un linguaggio che sicuramente per alcuni aspetti cozza con i nostri tempi, e penso prima di tutto alla lunghezza dell'intrattenimento, ecco, perché un'opera dura 2 ore e mezzo, 3 ore, quello che può durare, o anche 4 nel caso di un'opera di Wagner, e sicuramente oggi abituati alle Instagram Stories da 15 secondi è chiaro che c'è un bello scarto, insomma, da affrontare. Sono altrettanto convinta però che proporre, e non parlo di messa in scena, di regia, parlo semplicemente di proporre sotto il profilo concettuale e della comunicazione questi capolavori senza tempo, proporli all'ascoltatore e allo spettatore come un qualcosa di ancora attuale e di ancora contemporaneo, che ancora molte cose da dire oggigiorno, che ancora dei valori e dei messaggi da trasmettere, credo che questa sia la strada giusta per far appassionare, ripeto, a quello che ha qualcosa che non è un oggetto da museo, ma è un essere vivo a tutti gli effetti. Mi piace molto l'idea anche di una musica che sì appartiene al passato perché è stata scritta nel passato, ma che oggi può rivivere, e questa è la differenza per esempio con l'arte pittorica o scultorea o architettonica, può rivivere attraverso l'interpretazione, quindi attraverso la sensibilità contemporanea degli artisti di oggi.
Ci sono, come dire, nel libro una serie di luoghi comuni che lei cerca in qualche modo di scardinare sulla musica. Come sono i direttori d'orchestra moderni? Nel senso, io non sono assolutamente un esperto di musica classica personalmente, però so che la figura, diciamo, stereotipata del direttore d'orchestra è Arturo Toscanini, il pugno di ferro che difendeva la composizione dagli interpreti, che riportava all'ordine. Ecco, questa idea del grande ordinatore severo, immagino che oggi sia un'idea tutto sommato lontana da quello che è oggi il mestiere di direttore d'orchestra.
C'è ancora chi la persegue in realtà, perché poi è anche una questione molto culturale, se vogliamo. Io personalmente credo in una forma di direzione d'orchestra e di leadership, di conseguenza che sia molto più, appunto, forse contemporanea, per chi dice femminile, non lo so, comunque basata sull'ascolto, sicuramente basata sulla valorizzazione del valore umano e artistico che trovo in orchestra, e questo ogni volta è una sorpresa, perché tra l'altro mi ritrovo a dover lavorare con orchestre che spesso e volentieri non conosco, in quanto direttore ospite, e ho quei 2 o 3 giorni di tempo per creare empatia. Ecco, allora io credo che, almeno nella mia esperienza, questo è vero nella mia esperienza, ciò che effettivamente aiuta molto nella costruzione di quell'empatia è nel non vestire la maschera del direttore d'orchestra. Io conosco i direttori d'orchestra che sul podio sono una cosa, al di fuori del podio sono tutt'altre persone, ecco. E quindi ecco, credo che quella forma di autenticità sia una chiave di successo e che sia estremamente attuale e contemporanea.
Ascoltiamo un frammento brevissimo di Debussy, questo flauto meraviglioso. Debussy è la chiave che lei usa per raccontare il flauto come strumento che è umile di origine e poi diventa raffinatissimo. Ecco, una domanda che mi premeva farle. Secondo lei il flauto è lo strumento giusto per far avviare i bambini e i ragazzi alla musica, visto anche il titolo del libro? Perché nelle scuole si usa ovviamente il flauto dolce, ma alcuni sostengono sia uno strumento inadatto all'educazione musicale perché non permette di lavorare ad esempio sugli accordi, sulla dinamica poco, sul timbro, ecco.
Non ritengo che sia lo strumento adatto all'educazione musicale personalmente. Uno, perché tra l'altro si tratta spesso e volentieri di strumenti, diciamocelo, di plastica, insomma, che fischiano più che emettere suoni, ecco. Ed è la scelta del flauto dolce, peraltro è stata fatta per una ragione meramente economica, perché è uno strumento estremamente alla portata di tutti, no? Dal punto di vista del costo. In realtà sarebbe ancora più alla portata di tutti la voce umana. È per questo che io sostengo la bontà dell'idea del tornare al canto corale. Perché non sa quante persone mi dicono: ah no, ma io non potrei mai cantare, io sono stonato. In realtà questo non esiste. Nessuno è stonato, tutti possono educare la propria voce ad intonare dei suoni. Poi chiaramente ci sono delle voci dotate di talento che possono fare grandi cose, e altri che questo talento non ce l'hanno. Ma credo che veramente si dovrebbe passare da una parte dall'educazione all'ascolto, anche appunto rispetto alla ricchezza dei timbri orchestrali, rispetto agli elementi che compongono un brano musicale. Per esempio, io ho fatto un lavoro di questo tipo anche per un corso per le scuole medie in Italia, e devo dire che è stato affascinante anche per me cercare di spiegare tutti questi meccanismi, no? Ho imparato anch'io da questo, cioè il suddividere per esempio un brano tra la sua parte melodica, quella ritmica, quella appunto di sostegno armonico, e poi ricomporre questi puzzle, insomma. Quindi da una parte l'educazione musicale e dall'altra parte il canto corale. Secondo me questi sono i due elementi e la ricetta per l'educazione musicale.
Franz Liszt, e in particolare il suo 12° studio d'esecuzione trascendentale, lei le considera nel libro il punto di partenza del divismo nella musica classica e anche un primo momento in cui nell'Ottocento l'improvvisazione diventa una parte importante del lavoro di un musicista. L'entusiasmo proprio di queste sue pagine sull'improvvisazione mi hanno fatto pensare, perché sempre a proposito di luoghi comuni, il mestiere del direttore d'orchestra non sembra quello che più porta verso l'amore per l'improvvisazione.
No, beh, di improvvisazione non c'è niente rispetto a una partitura scritta che dobbiamo interpretare. Volevo sottolineare appunto la libertà soprattutto di quegli interpreti e di quei compositori che partivano spesso e volentieri proprio da un'improvvisazione e specialmente nell'Ottocento queste improvvisazioni poi si vanno codificando diventando dei veri e propri brani di grande di esecuzione virtuosistica spesso e volentieri. E quindi mi piaceva sottolineare il fatto che in realtà l'improvvisazione avesse fatto parte del processo appunto creativo della cosiddetta musica classica, perché poi questo aspetto dell'improvvisazione in realtà noi con lo studio all'interno del conservatorio il più delle volte lo perdiamo, a meno che non si seguano dei corsi ad hoc e alcuni, per carità, alcune cattedre hanno anche all'interno anche questa specifica, ma sono veramente poche in realtà. Ecco, si pensa più alla codificazione e alla decodificazione del testo soprattutto. E dunque mi piaceva appunto sottolineare da una parte che ci fossero state delle rock star già all'epoca, delle rock star ante litteram, e il fatto appunto che ci fosse questa libertà di espressione che poi è convogliata in altissimo valore musicale.
Dunque, io non volevo insistere troppo sui fatti di genere, diciamo, però questa cosa delle voci che lei ha detto mi riporta alla mente che, insomma, è un dato di fatto che il mondo della musica classica sia un mondo percepito come molto maschile. Lei nel libro non affronta di petto il problema, però parla in un capitolo dei cosiddetti castrati, come il famoso Farinelli, che venivano usati per sostituire la voce femminile perché la morale, la religione non volevano che le donne cantassero. Oggi ci sono meno problemi, direi, con la religione, la morale, eccetera, eccetera, ma il problema un pochino della presenza femminile nella musica classica, anche nella musica in generale, a dire il vero, rimane, nel senso, Marin Alsop diceva che quando lei aveva iniziato era più facile che una donna diventasse generale a 5 stellette che direttrice di una grande orchestra. Questa è proprio una sua citazione. Ecco, adesso riuscite a non contarvi più sulle dita di una mano o non siamo andati in fondo così avanti?
No, siamo andati avanti, dipende molto dai paesi anche di cui parliamo. Appunto io lavoro molto in Francia e mi rendo conto che qua per esempio ci sia un'apertura importante, ecco, sotto questo profilo, così come c'è negli Stati Uniti, persino in Inghilterra, insomma in tutti quei paesi che proprio sotto un profilo culturale sono, se vogliamo, un po' più avanti, ecco, probabilmente nella questione della parità di genere. Cioè anche la direzione d'orchestra sotto questo profilo è un veramente uno specchio della società e della cultura. C'è sicuramente ancora moltissimo lavoro da fare e mi auguro che la battaglia, non soltanto in ambito prettamente della direzione d'orchestra, ma in generale per tutte le donne, perché poi insomma dobbiamo ancora affrontare tanti temi, no, rispetto alla parità, e questo purtroppo non si esaurisce con il solo linguaggio. Ci sono temi concreti, c'è il sostegno alle donne lavoratrici e madri magari allo stesso tempo, c'è la parità di opportunità di accesso a determinate posizioni, c'è un problema di pari dignità e pari remunerazione del lavoro che ancora è un tema nel 2022. È chiaro che questo è un problema culturale di ampia scala, che non riguarda esclusivamente la musica classica, che pur essendo chiaramente estremamente un ambito estremamente conservatore, chiaramente ci pone di fronte, no, a dei numeri come dire evidenti, a delle evidenze, ecco.
Lei mi permette di tirare fuori un appunto che io avevo preso, che ho trovato queste statistiche europee che dicevano che nelle orchestre la composizione di genere degli orchestrali è effettivamente abbastanza divisa a metà tra uomini e donne. Invece però nei ruoli di leadership, quindi direttore d'orchestra, prime parti, solisti, questa percentuale scende a quasi un 80-20% a favore degli uomini. Al di là appunto delle considerazioni che abbiamo già fatto su questo problema, secondo lei può avere senso cercare delle soluzioni pratiche? Ad esempio le famose blind audition, le audizioni in cui si sente l'artista ma non si vede se è maschio o femmina, o non sono queste alla fine le soluzioni?
No, beh, le blind auditions credo che abbiano avuto un impatto, anzi hanno avuto sicuramente un impatto molto positivo, e questo tutto sommato questo probabilmente lo sottoscrivo come pratica. Non mi piace pensare alle quote rosa perché mettono le donne in una condizione già di inferiorità, no, sotto un profilo ideale. Cioè una donna è quindi un essere più debole che ha bisogno per forza di avere un supporto da parte degli uomini, uno spazio ritagliato ad hoc, il che tra l'altro non aiuta neanche quello che invece dovrebbe stare al centro di tutto questo, cioè il merito. Semplicemente il merito. Allora, probabilmente c'è anche una questione sotto il profilo prettamente artistico, anche di che cosa, come posso dire, di che cosa è considerato di alto valore dal punto di vista artistico e dell'interpretazione, per esempio. Con questo non sto dicendo che ci sia una musica femminile, una musica maschile o un modo di suonare o di dirigere femminile piuttosto che maschile, ma sicuramente le donne interpretano la realtà attraverso dei parametri che mediamente sono diversi rispetto a quelli degli uomini, no? Quindi che cosa si ricerca all'interno dell'esecuzione musicale? Se si ricerca esclusivamente la virilità, è evidente che questo possa creare dei problemi, no? Nell'accettare la bontà di un esecutore o di un direttore d'orchestra che non sia uomo. Ecco, quindi probabilmente ecco, è abbastanza, soprattutto forse nell'arte, è anche particolarmente complesso sotto questo profilo. È per questo che dovrebbero crescere in numero, in pari numero, anche le figure, per esempio, di critico musicale donna, per esempio, cioè non soltanto dalla parte di chi sta sul palcoscenico, ma anche chi sta dall'altra parte e ha il compito di promuovere o meno delle esecuzioni.
Ho letto anche che le donne sono sempre maggioranza in alcuni strumenti tipo l'arpa, mentre gli uomini sono maggioranza, ad esempio, fra quelli che suonano il trombone. Esiste, secondo lei, un legame tra alcuni strumenti e il genere?
Beh, guardi, gli ottoni in generale, piuttosto che le percussioni, per esempio, no? Tutte quelle cose che forse nell'immaginario comune sono più legate a una certa potenza fisica, no? Ecco, sono sempre state più appannaggio maschile, mentre l'arpa delicata e soave, appunto, no? E poi no, anche questo non è vero perché è solo un cliché, niente di più che un cliché, è uno strumento complicatissimo, tra l'altro, per cui è necessario cambiare pedali, insomma, voglio dire che coinvolge tutto il corpo, veramente. Sono tutti dei cliché in realtà. O il contrabbasso, per esempio, ecco, anche il contrabbasso, recentemente si iniziano a vedere tante donne che suonano il contrabbasso, ma fino a qualche anno fa era una rarità, insomma, proprio perché è uno strumento più grande, più imponente, e quindi magari una donna minuta si pensava che non lo potesse suonare in modo congruo. Lo so, può essere ridicolo visto così, effettivamente forse lo è.
Le faccio un'ultima domanda, tornando al discorso iniziale. Allora, dopo la vicenda di Sanremo, poi lei ha rilasciato tante interviste in cui, tra le altre cose, ha dichiarato tutte le sue posizioni politiche molto conservatrici, ha fatto, come dire, un endorsement pubblico a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che sarà il prossimo presidente del Consiglio italiano. Ecco, quello che volevo chiederle, secondo lei, il mondo della musica classica è un mondo generalmente più conservatore, lei che lo vive in prima persona, perché sappiamo che il pop e il rock sono mondi, diciamo, a maggioranza progressista, ecco, per dirla così.
Ma no, in verità anche il mondo della classica, per quanto conservatore negli intenti, non solo in termini di conservazione del materiale musicale, diciamo così, e del patrimonio, ma anche in termini di conservazione del potere, delle reti di potere, perché anche questo è un elemento importante. Ecco, in realtà c'è una predominanza di progressisti o, non so, pseudo tali, spesso e volentieri, proprio perché ancora una volta ritengo che il merito debba essere l'unica cosa da mettere al centro e non l'appartenenza politica, non l'orientamento sessuale, religioso o qualsiasi altra cosa.
Il merito è difficile da gestire come categoria. La meritocrazia è sempre un concetto estremamente scivoloso.
Sì, ma le do perfettamente ragione su questo, non dico che sia semplice, dico semplicemente che non c'è nemmeno la minima attitudine in questo momento, perché poi una cosa è il talento, la preparazione, tutto, una cosa poi il gusto, no? Allora, al di là dei gusti, il merito, per quanto sia un tema scivoloso, è comunque riconoscibile, è comunque attestabile.
Grazie Beatrice Venezzi per essere stata con noi, naturalmente in bocca al lupo per i suoi prossimi concerti, per la sua attività musicale, e ricordo L'Ora di Musica, un invito alla bellezza e all'armonia, l'edizione è UTET, disponibile nelle librerie della Svizzera Italiana.